affermare l'italianità, ma proprio ne faccio una questione di natalità intesa come dato statistico, e cioè con la natalità che abbiamo oggi in Italia, la popolazione tende inesorabilmente a decrescere. Quindi per questo motivo ci sentiamo di sostenere la mozione che avrà da parte del gruppo di Guardia di Spolani il voto favorevole.
Grazie consigliere Moretti, la parola al consigliere Loddo.
Grazie Presidente, un saluto al Sindaco, alla Giunta, ai consiglieri comunali, al pubblico presente in aula e quello che ci ascolta per radio, per Centro Mare Radio. Diciamo che io l'intervento l'avevo preparato senza le modifiche, però diciamo che non mi sembra che cambi moltissimo rispetto a quanto cambiato. È chiaro che tratta un argomento difficile per tutta una serie di valutazioni e entra in gioco forse qualcosa di più dei programmi elettorali il mio intervento sarà per lo più di carattere personale, non potendo racchiudere in un unico intervento tutte le posizioni che appartengono al movimento. Ma io l'impressione che ho avuto leggendo il documento, la mozione presentata dal dottor Cavaliere e dal consigliere Ardito è che seppur in qualche misura resa elegante, fluida e adattata a quelli che sono i tempi, mi pare che una certa matrice antiabortista rimane tra le righe. È stata votata a Verona, l'ho vista quella che è stata votata a Verona, ho visto quella portata in discussione al Comune di Roma, è stata presa come spunto perché alcune cose non sono state cambiate, anzi suggerisco al Presidente di rimuovere la frase capitolina perché fa parte della dicitura del Comune di Roma. E anch'io, il merito di questa mozione è che mi ha fatto ristudiare tutto il percorso della 194, e sono andato a approfondire alcuni temi, ho letto anch'io, non in maniera molto approfondita, quella che è la relazione a cui faceva riferimento il dottor Cavaliere. E come in tutte le cose si può prendere quel che ci pare da una relazione, a seconda, non dico in malafede, però ognuno è portato naturalmente a prendere da una cosa gli spunti che più gli appartengono anche culturalmente. E dalle cose che emergono dalla succitata relazione è che l'Italia è all'ultimo posto dei paesi occidentali per numero di interruzioni volontarie della gravidanza e che il numero degli aborti, come ha detto, mi ha preceduto la consigliera Palermo, è in netto calo. Stiamo tornati, se guardiamo il grafico del volume complessivo di interruzioni volontarie di gravidanza, siamo tornati ai valori del 1979-1980. Quindi siamo ricalati rispetto a quello che è stato invece un trend espansivo, che era quello degli anni 80, ai primi anni 80, che invece ha visto una moltiplicazione. Il merito della norma è quella di aver eliminato in qualche misura la pratica nefasta, perché non è che prima dell'introduzione della 194 poi nella pratica gli aborti non venivano praticati, in mano a persone non specializzate, in condizioni igienico-sanitarie pessime, e in quel caso certamente non si stava facendo gli interessi né della donna né del nascituro né tantomeno della società. Quindi appare dai dati della relazione che non c'è alcuna emergenza nell'uso dell'interruzione volontaria della gravidanza o un abuso e che il sistema sanitario nazionale, con tutte le difficoltà che mantiene, comunque riesce a garantire un buon servizio. Il calo delle nascite affrontato nella mozione, più che essere imputabile a un uso dell'interruzione volontaria della gravidanza, è da attribuire alla scarsa tutela della donna e della maternità, cioè questo che in realtà manca. Non c'è nessuna tutela in ambito lavorativo, cioè molte donne sono costrette a scegliere se lavorare o fare un figlio. Questa è la realtà. Quando c'è il lavoro, perché oggi il lavoro è un lusso, e quindi molte volte il compromesso è sempre a scapito della famiglia. Non c'è nessuna struttura pubblica di stazionamento del neonato o del minore. Ci stanno pochissime aziende in Italia con nido o asili aziendali. Pochissimi sono gli asili comunali, perché tutti sappiamo i costi di un asilo nido comunale e che quindi è difficile dare un servizio di questo tipo. Di converso ci sono i costi altissimi dei nido privati, quindi è chiaro che queste sono le mancanze di sovrastrutture che impediscono o che rendono difficile la maternità in questo paese, oltre l'incertezza sul futuro, cioè che futuro dai ai figli che metti al mondo. Cioè, purtroppo le persone responsabili, prima di mettere al mondo un figlio, pensano, ma che futuro gli potrò dare? Che oggi non riesciamo, cioè io conosco persone che hanno contratti presso qualche supermercato di 2 mesi in 2 mesi. Questi figli l'hanno fatti. Però devo dire che dalla loro espressione, anche nel cercare casa in affitto, presentandosi con quei contratti, è veramente una cosa sconfortante. Quindi se si vuole sostenere la natalità, se si vuole sostenere tutto ciò, bisogna più che far leva sulla 194, che per me, a detta di quello, io non sono né medico, né tantomeno un sociologo, né tantomeno nulla di ciò, però leggendo gli atti e occupandomi un po' di cose pubbliche, devo dire che la 194, da quel che vedo, non va male. E quindi bisognerebbe agire su altre leve, che erano quelle che dicevo prima, del sostegno alla donna e alla maternità, che tra l'altro non sono nemmeno competenza del Comune. Quindi, se vogliamo destinare risorse, più che destinarle a questo, destiniamole o facciamole destinare ai consultori, oppure, in via diversa, dedichiamole ai servizi sociali che affrontano anche casi di donne con minori in difficoltà e che quindi penso sia un impiego migliore di quelle risorse. È chiaro che dall'intervento che ho fatto il mio voto è contrario alla mozione e pertanto penso che bisogna mettere giù le mani dalla 194 del 78. Grazie.
Grazie a lei. È iscritto a parlare il consigliere Forte. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci segue per radio e a tutti i presenti. Allora, questa mozione è molto interessante, presentata dal consigliere Cavaliere, non può che trovarci concordi sul primo punto. La legge 194 è purtroppo largamente inapplicata in Italia ed è anche vero che comunque noi abbiamo una serie di morti, di casi di aborto ancora. Noi dobbiamo ricordare che prima dell'approvazione della 194 noi avevamo centinaia di casi di donne che morivano per aborti clandestini. Quindi qual è la finalità della legge? Quella della tutela della maternità, quanto piuttosto di una maternità consapevole. Quindi cosa va a intercettare l'interruzione della gravidanza? Una politica seria di educazione sessuale nelle scuole, di capacità di dare ai nostri giovani la giusta istruzione per come intervenire nella loro vita sessuale senza arrivare poi a dover andare verso un'interruzione della gravidanza. C'è purtroppo nella vostra lettura anche qualche piccola travisazione dove voi per esempio dite che la 194 vedrebbe anche associazioni, gli occhiali con l'età, sancisce la... Allora, promuovo iniziative, la legge attribuisce ai consultori familiari e alla collaborazione volontaria di donne, formazioni sociali, di associazioni di volontariato. Questo in realtà nella 194 non si trova. La 194 affida ai consultori familiari il compito di aiutare la donna nelle fasi della gravidanza consapevole e di un'eventuale interruzione di gravidanza. E sono sempre i consultori poi a intervenire con le strutture sociali del comune ed eventuali associazioni di volontariato. Quindi a me sta anche bene che voi vogliate nella vostra indipendenza sviluppare una città che sia a favore della vita e magari anche free vax, però questo agganciarlo alla 194 non è corretto. Se noi vogliamo fare una politica, come giustamente ricordava il consigliere Loddo, a favore della natalità, noi dobbiamo come amministrazione comunale intervenire su quei fattori su cui fondamentalmente possiamo migliorare la gestione delle nascite dei bambini che sono i nidi pubblici, che sono la retta nel nido pubblico, che la capacità di avere anche eventualmente degli scaglioni di reddito meglio meglio tarati in base al numero dei figli per accedere alla mensa scolastica, per accedere al servizio dello scuolabus. Questo potrebbe fare effettivamente una amministrazione comunale per aiutare un processo di felice maternità. A intervenire invece su dei non meglio comprensibili centri per la natalità territoriali, questo rimane veramente molto nebuloso e comunque completamente scollegato dalla legge 194. Chiaramente noi voteremo contro questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Forte. Ho scritto a parlare il consigliere Forchetta. Prego consigliere.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Io non ho preparato nulla perché sono in convalescenza, però da donna mi sento, cioè comunque mi sento di fare un piccolo intervento. Ho trovato alcune righe interessanti, che ho trovato interessanti, che ci tengo a leggere. Mi sembra di tornare indietro nel tempo. Durante il fascismo in Italia l'aborto era considerato il codice Rocco, un reato contro l'integrità e la sanità della stirpe. Il controllo dell'utero a quei tempi era quindi strettamente legato al proliferare della nazione, perché le donne, a cominciare da donna Rachele Mussolini, avevano l'obbligo non solo morale ma anche fisico di contribuire alla causa suprema dello Stato fascista. Ogni anno circa 3.500 donne sono costrette a fuggire all'estero per poter abortire, ma non tutte possono permettersi una spesa del genere, quindi si va incontro all'illegalità. L'unica scelta è acquistare delle pillole online, che sono anche rischiose per la salute. Volevo riprendere anche un pensiero del nostro Presidente Zingaretti, dove dice: non si rispetta la vita se non si rispettano le scelte delle donne, soprattutto quando sono difficili, come è quella di interrompere una gravidanza. Il PD è la difesa della legge 194. Il PD vota contrario. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Quintavalle.
Buonasera a tutti. Sarebbe interessante scoprire cosa ne pensa il codice Zanardelli di questo aspetto, oltre al codice Rocco. Continuiamo a dare la caccia alle streghe su temi che sono lontanissimi. Mi sono letta attentamente la mozione del consigliere e del dottor Cavaliere. Sinceramente forse ho delle difficoltà con l'italiano, che comunque penso di conoscere. Non ho trovato un solo attacco alla legge 194. D'altronde non credo che nessuno qui si senta un membro togato della Corte Costituzionale e che quindi si ritenga in grado di poter incidere su quella che è una legge dello Stato italiano. Ho qui letto l'invito a sostenere chi ha un figlio o comunque chi è madre e ha difficoltà a crescere il proprio figlio. Se anche questo è un reato, penso che io in piena coscienza e nelle piene mie facoltà mentali posso dire di essere colpevole. Sono a pieno sostegno della natalità, sono a favore di un aiuto delle mamme e delle famiglie in difficoltà, ma ripeto, la domanda che mi faccio, e chiederò una copia di questa mozione che leggerò attentamente, dove voi abbiate riscontrato un attacco alla legge 194, ricorrendo addirittura al codice Rocco. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Altri interventi? Se non ci stanno altri interventi, do la parola al consigliere Cavaliere per concludere. Altri interventi di altri consiglieri? Nessuno? Consigliere Lodo? Va bene. Prego, consigliere Cavaliere.
Che in Italia non sia mai stata fatta una politica pro famiglia, lo sappiamo. Uno dei motivi per cui c'è stato il calo demografico è proprio l'impossibilità per le famiglie a sostenere figli. E i motivi sono stati già elencati da qualche consigliere dell'opposizione e posso semplicemente ripetere quello che ho scritto già in qualche articolo, che il ministro Fontana, che è il ministro per la famiglia e per la disabilità, il primo ministro nella storia della Repubblica Italiana, ha previsto proprio il sostegno alle famiglie, trovando 100 milioni da poter distribuire. Tra l'altro nella legge 194, come ha già detto il nostro consigliere capogruppo della Lega, è previsto la rimozione degli ostacoli economici. Io la legge adesso non me la sono portata appresso, ma l'avevo ben letta, perché ho pure dovuto rispondere a qualche articolo molto demagogico, poco obiettivo e sinceramente solo finalizzato alla polemica e all'istituzione della contrapposizione basata su concetti che provocano l'odio e null'altro. Perciò anche stasera abbiamo sentito qualche intervento che serviva esclusivamente a riportare lo scontro non su dati oggettivi, perché effettivamente quando si dice che deve essere applicata la 194 del 78 nella sua pienezza, non ho capito dove c'è l'attacco alla 194. Perciò io sono felicissimo di aver ascoltato tutti i consiglieri, in particolare anche le obiezioni che in parte condivido dell'opposizione, perché giustamente noi conosciamo quali sono gli esiti. E è stato già citato il grafico, rispetto agli anni 80 ci sono stati i cali, però non è stato detto che adesso ci sono gli interventi farmacologici, in parte il collega l'ha citato, tra l'altro poi pure medico. Noi sappiamo che c'è una pillola abortiva del giorno dopo, la RU486, che ha contribuito a questo tipo di statistica, e generalmente non se ne parla. È assurdo che addirittura adolescenti possono andare in farmacia e senza ricetta ritirare quel tipo di farmaco che provoca dei danni fisiologici non indifferenti. Anche l'aborto di tipo chirurgico, qui c'è un medico anche in sala, provoca dei danni non indifferenti. I problemi psicologici sono quasi infiniti e nessuno può mai dire che ciò che deve subire una donna prima di decidere dell'aborto, cioè dell'interruzione volontaria di gravidanza, è una situazione facile. Personalmente faccio lo psicoterapeuta e credo di conoscere bene il dilemma di una donna che debba prendere quella decisione per motivi contingenti e non tanto per la mancanza di coraggio, ma bensì per condizioni sociali ed economiche che spesso e volentieri sono la vera causa. Tra l'altro nella Costituzione italiana all'articolo 2 e all'articolo 3 si prevede il pieno sviluppo della persona, e siccome nella legge 194 sono citati anche gli enti locali, per quello che mi risulta il Comune è un ente locale, noi dovremmo non solo impegnarci a reperire, come giustamente mi hanno detto i colleghi, di correggere la mozione presentata, a reperire i fondi, ci dobbiamo impegnare proprio per creare queste opportunità e dare il giusto sostegno a tutte le donne che si trovano in una difficoltà nella quale io personalmente non mi ci vorrei trovare. Vorrei semplicemente ricordare che nel 1999 alla Dispoli e Cerveteri fu istituito il Centro delle Famiglie, allora finanziato dalla provincia di Roma. Perciò esistono le possibilità di collaborazione tra cooperative, associazioni e quant'altro. Ovviamente tutto quello accade in rete. Perciò io personalmente sono dell'avviso che la Dispoli merita di essere una città pro vita, merita di sostenere la natività, addirittura una volta si prevedeva la piantumazione di un albero per ogni nascituro. E Milani, ti ricordi all'epoca noi piantammo un po' di alberi in giro per la Dispoli? Perciò la buona volontà, no, l'abbiamo fatto, ti ricordi, 93-94, abbiamo proprio zappato, l'abbiamo messi proprio al liceo scientifico alcuni. Vabbè, allora io credo che sia l'interesse di tutti tutelare la donna, sostenere la coppia in formazione, quando ci sono già delle famiglie costituite, dare a loro la possibilità. È certo che noi non possiamo incidere sulle politiche fiscali, questo siamo d'accordo, tant'è vero che abbiamo modificato il testo che giustamente chiedeva di reperire i fondi per poter fare tutto questo lavoro, e credo che ci saranno tante istituzioni, non solo laiche ma anche di tipo religiose, che creeranno strutture a favore delle consulenze sia prima dell'aborto che il sostegno psicologico dopo l'interruzione volontaria di gravidanza. Perciò creare le predisposizioni ideologiche affinché le donne possano essere sostenute e tutelate nella loro integrità psicofisica, credo che sia un obbligo morale di tutti noi che siamo presenti qui a difendere i diritti. Vi ricordo che la Costituzione, nell'articolo 2 e 3, prevede proprio questo, perciò da bravi amministratori sono convinto che anche l'opposizione voterà a favore, oltre a ringraziare gli altri gruppi della maggioranza del sostegno datomi stasera alla mozione presentata da
Ardita. Grazie consigliere Cavaliere, grazie. Consigliere Forte, molto brevemente, perché doveva prendere la parola prima perché chiudesse il consigliere Cavaliere.
Grazie. Ma è solamente per portare una piccola precisione, perché il consigliere Cavaliere continua a fare delle confusioni e quindi rendono difficile capire se lui ha chiara la differenza tra la contraccezione e l'interruzione volontaria di gravidanza. La pillola del giorno dopo è un metodo contraccettivo. Non interrompe una gravidanza, perché tu potrai spiegare, visto che fai tanti congressi con illustri farmacologi, che blocca l'ovulazione e semplicemente non permette il concepimento. Invece quella di cui tu parli, la RU486, se ricordo bene, quella va presa con prescrizione medica, non viene data casualmente a chi capita. E vorrei ricordare al consigliere Cavaliere e a tutti quanti che nessuna interruzione volontaria di gravidanza viene fatta senza un'opportuna e lunghissima azione di sostegno psicologico, di compressione delle cause, di rimozione di eventuali situazioni che possano in qualche modo aiutare la donna a portare a compimento la sua gravidanza. Quindi non siamo noi che come opposizione vi ricordiamo che l'amministrazione può fattivamente migliorare la situazione di chi vuole avere un figlio lavorando sugli asili nido, lavorando sulle mense, lavorando sulle rette, lavorando su qualunque tipo di parametro che è manipolabile e definibile dall'amministrazione comunale, ma la 194 come legge non è una legge pensata strutturalmente per fare gli aborti, è pensata per creare la maternità responsabile e per evitare che di aborto si possa morire. Questa cosa non so come fartela capire meglio, però non si può essere a favore della vita e contro tutti quanti. E poi a favore della vita, ma se poi non li vaccini questi bambini avranno... Grazie.
Riportiamo il dibattito sull'ordine del giorno. Consigliere Cavaliere. Un minuto.
Per quanto riguarda i vaccini, l'obbligo vaccinale secondo la legge Lorenzin, non c'è nessuna ricerca scientifica a favore. Anzi, tutte le ricerche scientifiche, per esempio nell'ambito militare il progetto Signum e la relazione del professor Nobile, attestano la pericolosità e mettono in correlazione l'aumento del cancro e la morte improvviso progetto Signum. Perciò probabilmente la coscienza di un medico finisce lì dove c'è il guadagno e non c'è la scientificità e nemmeno la moralità. Grazie.
Grazie, andiamo al voto. Consigliere Forchetta. Silenzio. Allora, mettiamo in votazione. Allora, il consigliere Cavaliere è andato fuori tema e quindi è stato prontamente interrotto. Mettiamo in votazione la mozione, altrimenti veramente non la finiamo più. Allora, stiamo mettendo in votazione la mozione presentata dal dottor Raffaele Cavaliere con protocollo 5386 così come modificata. Diamo per lette le modifiche in quanto sono state lette inizialmente, dottoressa Calandra. Allora, chi è favorevole all'approvazione di questa mozione alzi la mano, così come corretta. Chi si astiene? E Fiorenza? Chi è contrario? Tutti gli altri. Tutta la minoranza. Quindi la mozione è approvata. Seconda mozione, e questa è l'ultima perché mancano 25 minuti, avendo recuperato comunque già il 15 minuti di sospensione. E la mozione proposta dal gruppo PD, un attimo solo, la 52500 del 13 novembre 2018. Prego, illustrate. Cotral S.P.A. Prego, illustra lei, consigliere Ascani. Prego.
Buonasera. Allora, la mozione prende spunto dal convegno che si è svolto in aula consigliare qualche giorno fa, che ha visto partecipare l'azienda Cotral S.P.A. Con la sua amministratrice e l'amministrazione, insomma varie realtà, l'assessora, il sindaco prima e l'assessora poi. Vabbè, niente, assessore Mollica, preferisce assessore? Assessore. E allora, niente, praticamente c'è questa possibilità, quindi il consiglio può valutare questa possibilità. Praticamente Cotral sta redigendo un progetto di prototipo di pensilina che potrà essere realizzata e montata dalle amministrazioni comunali interessate con un contributo dell'azienda erogabile alle seguenti condizioni. Allora, il Comune si impegna a realizzare le pensiline secondo il progetto che l'azienda invierà a seguito della manifestazione di interesse all'iniziativa. Cotral sta realizzando appunto un prototipo di pensilina il cui costo unitario complessivo non è superiore ad euro 5.000. Sull'importo però, di cui abbiamo detto poc'anzi, Cotral pagherebbe un contributo pari a circa euro 3.000 per ogni pensilina. Quindi le pensiline poi dovranno essere apposte in corrispondenza naturalmente delle fermate, saranno realizzate dalle amministrazioni comunali e, che potrebbe essere interessante, ne saranno formalmente proprietarie. Oltre alla realizzazione sarà a carico dei comuni l'allocazione di una o più pensiline, che dovrà essere fatta nel pieno rispetto della normativa vigente. Sulle pensiline Cotral si riserva l'utilizzazione di una parete laterale o di fondo per le proprie funzioni di informazione di servizio, mentre le altre pareti potranno essere utilizzate dal Comune anche per vendita pubblicitaria e quindi provare a recuperare anche quell'importo anticipato, insomma quella parte per l'amministrazione comunale. In tale ultimo caso tutti gli oneri relativi allo sfruttamento pubblicitario in proprio per conto terzi saranno a carico del Comune. Ogni altra specifica modalità sarà oggetto di un accordo scritto tra Cotral e il Comune. Il Cotral, al fine di garantire il pieno principio di parità e trattamento di tutti i comuni del Lazio, si riserva il diritto di limitare la richiesta del numero di pensiline per ciascuno. Quindi si chiede al Consiglio Comunale di impegnare Sindaco e Giunta ad aderire alla suddetta iniziativa. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono interventi? Fermo restando in ogni caso che questa mozione, così come è proposta, comporta l'impegno di spesa e non può essere inammissibile, consigliere Ascani.
Sì, naturalmente siamo disponibili, anche se vogliamo sospendere 5 minuti e capire come migliorare eventualmente la mozione. Non so se si può prendere spunto anche da quella precedente, non so se chiedeva un impegno di spesa nel prossimo bilancio per finanziare l'informativa sulla natività, se può essere utilizzato,
sì,
lo stesso metro
proposta,
anche qui per
prevedere l'impegno di spesa è inammissibile,
sì,
la
per
mozione.
Prevedere anche questa delle risorse da destinare in questo caso a questo.
Signori, riprendiamo i lavori. Prego, riprendiamo i lavori, consiglieri prendano posto in aula, grazie. Prego, dottoressa, l'appello.
Grando, presente. Augello, De Lazzaro, De Simone.
Non c'è, non lo vedo.
Fiorenza. Solaroli?
Assente.
Moretti? Caredda?
Presente.
Fioravanti? Pintavalle? Risso? Fiorini? Ardita? Cavaliere? Marongiu? Marchetti? No. Pierini? Palermo? Trani? Ascani? Porchetta? Pizzuti Piccoli? Forte? Rossi? Loddo? 19 presenti.
Grazie dottoressa, il numero è legale, quindi il consigliere Ascani gli ha chiesto l'interruzione, se vuole illustrare al consiglio le sue determinazioni, prego.
Sì, grazie presidente. Allora, la proposta è quella di emendare il finale della mozione presentata, dove lo rileggo come si vuole emendare. Il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a valutare di aderire alla suddetta iniziativa.
Grazie. Interventi? Prego sindaco.
Grazie presidente. Ora, tralasciando per un attimo la forma che è un po' inusuale della mozione, nel senso che si fa riferimento a una qualcosa che Cotral ancora non ha fatto, è stato anticipato magari durante quel convegno, però sostanzialmente oggi non è che abbiamo una proposta formata e recapitata al comune, diciamo arriverà e molto probabilmente arriverà così come è stata anticipata, magari potrà avere qualche piccola modifica, quindi tralasciando questo aspetto formale che non è di poco conto, volevo poi segnalare una cosa. Noi, come ricorderete sicuramente, abbiamo sottoscritto una transazione con la società OPS, alla quale abbiamo attribuito praticamente 120.000 euro di forniture per il comune per 10 anni, quindi già nel primo anno i primi 12.000 euro li abbiamo utilizzati per comprare le pensiline, cioè per farli comprare a loro sostanzialmente, più due di bonus che avevo, diciamo così, strappato come primo bonus, scusate la ripetizione, quindi ne abbiamo prese 5, una già stata installata al cimitero e presso insomma il parcheggio, e altre 4 sono in consegna verso in questi giorni e verranno installate nel quartiere Monteroni, in dei punti insomma dove i residenti ci avevano fatto una segnalazione. E anche poi questo per il primo anno solare dell'accordo che avevamo sottoscritto. Per il secondo anno l'assessore Mollica si è già occupata di appunto impegnare i fondi disponibili per l'acquisto delle pensiline, per la sostituzione delle pensiline che sono in piazza, quelle tra Piazza della Vittoria e Piazza Rossellini, che ormai sono insomma abbastanza rovinate, quindi vanno anche queste sostitute, quindi noi insomma stiamo cercando di effettuare questo tipo di sostituzioni anche non gravando su quello che è il bilancio comunale, che come ben sapete purtroppo non è che sia proprio così ricco di risorse disponibili, e quindi ecco, valuteremo poi quando sarà il momento se ci sarà la possibilità di aderire o meno a questa proposta, che è sicuramente interessante perché una pensilina costa quello, insomma noi con OPS le valutiamo così, circa quelle cifre, quindi siamo in linea con i prezzi che ci sono sul mercato. Poi va aggiunto ovviamente il prezzo dell'installazione, che non è di poco conto, però insomma se quello è potremmo anche poi valutare in base alla disponibilità magari di poter aderire, però in questa fase stiamo cercando ecco di prediligere lo sfruttamento dell'accordo fatto con OPS, perché sono fondi che appunto non escono dalle casse del comune. Però la proposta è interessante, tra l'altro non credo sia neanche la prima volta che viene fatta una cosa del genere. Già in passato, ricordo all'inizio di questa consigliatura, Cotral fece qualcosa di simile, adesso se non Cotral è qualcun altro, insomma magari la regione con qualche assessorato o comunque sia la direzione che si occupa dei trasporti e mobilità. Perdonatemi se non sono preciso, ma non ricordo esattamente la fattispecie, però certo sono cose interessanti quando ci sono finanziamenti che prevedono anche solo una piccola compartecipazione, però c'è bisogno di una insomma, fase anche preliminare di verifica di fattibilità, perché purtroppo, ripeto, qui qualsiasi cosa ormai è diventata complicatissima e più si va avanti purtroppo più le cose diventano complicate. Prima si parlava, io non sono intervenuto perché comunque sia, c'è stato un ampio dibattito, non volevo appesantire, si parlava anche del sostegno alle famiglie, e sì, è tutto bello, è tutto fattibile, è tutto, non so, dal punto di vista ideologico, tutto condiviso, però poi all'atto pratico qui, con il fondo di solidarietà, che non accenna ovviamente a diminuire, sapete bene quanto influisce sul bilancio comunale, con i fondi che dobbiamo impegnare ogni anno sempre di più, perché la norma arriva fino al 100% di quello che non incassiamo per il fondo svalutazione crediti, andiamo sempre peggiorando. Cioè, qui la situazione è veramente drammatica, quindi purtroppo qui arriviamo anche a dover fare i conti con le poche migliaia di euro per poter far quadrare il bilancio. Quindi la proposta è sicuramente degna di attenzione e quando sarà il momento che Codral ufficializzerà con l'assessore Mollica ovviamente la prenderemo in debita considerazione e valuteremo in base alle risorse disponibili, quindi per quanto mi riguarda non c'è nessuna difficoltà ad approvare la mozione. Grazie.
Grazie a lei, Sindaco. Altri interventi? Nessun intervento? Dichiarazioni di voto? La mettiamo in votazione. Allora, la mozione numero 52500 del 13 novembre 2018, così come emendata dal consigliere Ascani, presentata dal gruppo PD, chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. L'unanimità. La mozione è approvata. Un'ora è passata. Passiamo adesso alle interrogazioni. Consigliere Ascani, può darmi gentilmente la mozione corretta? Così la mettiamo agli atti. Grazie. Allora, le interrogazioni, abbiamo protocollo 20 novembre 2018 presentata da Fratelli d'Italia, a firma di Raffaele Cavaliere, poi abbiamo quella presentata dal consigliere comunale Lordo, penso che non sono messe in ordine, no, vediamo l'elenco. Ecco l'elenco. Allora, prima è pulizia attraversamenti stradali dal consigliere Lordo, poi abbiamo vigilanza scuole dei Fratelli d'Italia e poi abbiamo capitozzature e alberature urbane del Movimento 5 Stelle. Quindi prima un'interrogazione pulizia attraversamenti stradali, protocollo 43371 del 20 settembre 2018. Prego, consigliere Lordo.
Sì, grazie Presidente. Solo per dire che noi quella interrogazione poi l'avevamo trattata nel Consiglio Comunale precedente, in tutta quella serie di interrogazioni che io mi ero prolungato a fare. Quindi la ritiro, visto che parzialmente gli interventi sono stati fatti, e quindi diciamo che state a buon punto. Quindi diciamo che l'interrogazione è perenta, ha perduto di valore. Grazie.
Grazie consigliere. Abbiamo adesso la interrogazione vigilanza scuole, rubricata vigilanza scuola, non, l'oggetto non è quello, comunque sia, consigliere Cavaliere.
Buonasera, si tratta di un grave episodio avvenuto in una scuola superiore di Ladispoli, in netta violazione dell'articolo 97 della Costituzione italiana che prevede l'imparzialità e di conseguenza lì dove mancano i diritti che tutelano l'uguaglianza c'è discriminazione. Però essendo l'interruzione molto complessa di 11 pagine mi è stato suggerito di trasformare l'interrogazione da risposta orale a risposta scritta, perciò riformulerò la mia interrogazione e chiederò al sindaco di ricevere una risposta scritta, perciò stasera possiamo evitare il dibattito perché chiederò al sindaco di ricevere una risposta per iscritto. Grazie.
Grazie a lei. Abbiamo allora la terza e ultima, protocollo 54693 del 26/11/2018 del Movimento 5 Stelle. Capitozzature, alberature urbane. Prego, consigliere Pizzuti Piccoli.
Sì, di nuovo buonasera. Allora, abbiamo proposto questa interrogazione all'assessore ai lavori pubblici De Santis, che non vedo, però chiedo al sindaco che meglio di lui può rappresentare questa amministrazione, in quanto è sotto gli occhi di tutti che si è dato il via finalmente alle potature degli alberi, solo che queste potature delle alberature comunali sono delle vere e proprie capitozzature e sono un'azione vietata dal regolamento in vigore di tutela del verde delle alberature del Consiglio Comunale. Ma al di là del fatto che c'è quindi un divieto sul nostro territorio di operare questo tipo di operazioni, sappiamo che però la capitozzatura in sé costituisce comunque un danno per l'albero, un danno perché poi mina la sua stabilità, un danno perché aumentano i costi di manutenzione degli alberi, perché un albero così capitozzato poi ha bisogno negli anni successivi di maggiori costi di manutenzione e aumenta comunque il rischio per l'incolumità della popolazione. Quindi noi abbiamo voluto chiedere perché si è attuato questo e quali poi azioni intende intraprendere l'amministrazione nei confronti di chi ha permesso o messo in atto questo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde il sindaco.
Grazie Presidente. Sì, in realtà risponderà l'assessore De Santis, che purtroppo stasera per motivi personali non è potuta essere presente, ma sicuramente risponderà a questo punto, se siete d'accordo, in forma scritta, così farà insomma di dare tutte le risposte del caso. L'unica cosa che posso dire, insomma, non occupandomi direttamente delle manutenzioni delle alberature, ovviamente, che come giustamente lei ha detto, noi da primo insediamento insomma ci siamo dedicati molto a questa manutenzione, perché di fatto per tanto tempo non era stata effettuata e, come potete ben capire, con conseguenze anche abbastanza gravi, nel senso che in alcune circostanze ci sono problemi di salute, perché magari le alberature, essendo arrivate ormai a ridosso delle abitazioni, magari con degli insetti che normalmente si possono annidare o comunque sia possono essere intorno alle alberature, creavano problemi anche magari a persone che hanno particolari patologie, che ci hanno sollecitato interventi appunto di potatura anche in periodi che magari non erano quelli ideali, e però insomma esistono interventi di urgenza fatti anche in questi casi, e altrettanto urgenti sono gli interventi che riguardano la sicurezza, per esempio della circolazione, perché è chiaro che come è successo in passato, ci sono per esempio dei pini che devono che sono non manutenuti da tempo, che hanno sviluppato delle branche eccessivamente cariche, che sono magari sopra la carreggiata di una strada, è normale, lì bisogna intervenire immediatamente, no? Magari anche lasciando passare il termine in deroga a quello che sarebbe la prassi normale o il periodo consigliato per fare questo tipo di interventi. Quindi mi sento di dire, in maniera ovviamente non puntuale come farà l'assessore, che certamente determinati interventi sono stati anche in qualche modo resi necessari da situazioni riguardanti appunto la sicurezza stradale, che può essere anche, adesso che ci penso, il fatto che le alberature, avendo completamente assorbito per esempio l'illuminazione stradale, in alcuni casi anche quello diventa un intervento da dover fare e comunque sia un elemento da dover considerare nell'ambito della manutenzione che si fa. Quindi insomma ci sono diverse questioni. Ora, io ripeto, non sono un tecnico del settore e non mi occupo direttamente di questa fattispecie. L'assessore darà sicuramente una risposta di senso più compiuto, che vi darà insomma più soddisfazione, credo. Quindi mi dispiace che stasera non sia presente, ma purtroppo, ecco, ripeto, per motivi personali non è potuta essere presente. Grazie.
Grazie sindaco. Consigliere Pizzuti Piccoli.
Sì, vabbè, ringrazio comunque il sindaco per aver voluto comunque partecipare. Faremo la risposta, appunto, richiederemo una risposta scritta, però non mettiamo in discussione l'intervento fuori della stagione silvana, che per motivi di sicurezza è palese che si debba fare, quanto proprio la pratica della capitozzatura, che crea più problemi che risoluzioni. Grazie.
Grazie a lei. Non ci stanno altri argomenti da trattare. Quindi la seduta la chiudiamo. Buonanotte a tutti.